La differenza tra l'amore e il sesso è che il sesso allevia le tensioni, l'amore purtroppo le provoca. Sigla!
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di Radiofonica. So came back louder. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Radio di Civic 97 su radiofonica.com. Direttamente, per le mie manie di egocentrismo, è diventato direttamente Radiofonica il programma. Per quando si tratta di ego, ho problemi di ego smisurato dopo, diciamo, le ultime trashate che ho raccontato alle mie colleghe. Ma qui con me, direttamente dai meandri della città di Perugia, dalla Madonna Alta e dalla Colombella, che sono la Silvia Rossella. Ciao ragazze! Rossella, che cosa stai utilizzando? Qualche sex toys che sa tutte queste vibrazioni?
No, nessuna vibrazione, ragazzi, sono le mie vibes, che sono contenta ogni volta che vi riesco a sentire, quindi ovviamente sentite che la mia aura si invola e vi sento proprio vicinissimi, nonostante il fatto che ovviamente in realtà continuiamo ancora una volta a registrare a distanza utilizzando i potenti mezzi che la tecnologia ci ha messo a disposizione. Infatti ricordiamo,
grazie a Dio,
esatto, però è già tanto, secondo me è già bello riuscire a essere qua, insomma, tutti quanti insieme.
Io ancora sto con la musica di Sanremo, anche se sono passate settimane, io continuo a cantare Sanremo. Cioè, io non so voi ragazze, ma io almeno ascolterò quelle 4-5 volte la canzone di Di Martino e Colapesce, è diventata tipo un incubo, l'ascolto ovunque e l'ascolto almeno quelle 2-3 volte, l'ascolto, non so voi.
Ma io ce l'ho sempre in testa all'ora di cena, non so per quale motivo. Mentre mangio ho questo motivetto in testa.
Dicevi, Ross?
Che è veramente un tormentone, ragazzi, cioè veramente la senti dappertutto, in tutte le radio, a tutte le ore, in ogni momento. Ma effettivamente devo dire che è una canzone molto da Sanremo e soprattutto che è facile veramente passare in radio e non mi stupisce il fatto.
Beh, un po' come è stato il gioco di parole, lo stato sociale, quando lanciarono Una vita in vacanza, no? Che non mi ricordo se arrivò anche sul podio, fu una delle canzoni più cantate, ballate, sentite in radio rispetto a quella del vincitore. Un po', vabbè, bellissima la canzone, vabbè, soprattutto bellissimo il cantante, però sono di parte con quella dei Maneskin. Però, diciamo, molto carina anche quella di Fedez, non mi dispiace, ma perché a me piace molto la Michelin, la trovo molto molto carina. Herbal Metal, diciamo, non è stato mai tra le mie corde musicali come genere, però tutto sommato ancora continuo a cantarle. Però vi volevo lanciare la notizia della scorsa settimana, perché chi di voi se la fosse persa, ovviamente ne sentivamo la necessità, il bisogno e la mancanza, no? Si era chiuso, non mi ricordo quale delle tante carnevalate, visto che tanto le dicono delle nostre, della chiesa, dichiarando proprio che le unioni omosessuali non, purtroppo sono illecite e non meritano benedizione. Come al solito, una buona occasione per starsi zitti. Come al solito, fortunatamente ci sono anche persone intelligenti, tra cui la bellissima Elodie, che è una cantante che a me piace molto. Fortunatamente lei ha risposto con un tweet dicendo proprio: fortunatamente le persone continueranno ad amarsi anche senza la benedizione del Vaticano. Cosa ne pensate di questa notizia un po' pisquana, che come al solito si è persa una buona occasione per starsi zitti, e soprattutto il Covid non ha beccato le persone giuste come al solito?
Allora do la parola a Silvia.
Io sono d'accordissimo con Elodie, assolutamente. Qua magari si potrebbe fare una sorta di distinzione, diciamo così, tra quello che le sacre scritture prevedono, di cui hanno sempre parlato, e il mondo contemporaneo. È ovvio che le sacre scritture non parlano di ciò che stiamo vivendo ora, ma io direi anche meno male, insomma. Il mondo cambia e si prende atto delle realtà che ci sono, Io credo che non fosse forse così necessario dire una cosa del genere da parte della Chiesa, perché comunque secondo me, per fortuna, il Papa ha detto delle dichiarazioni molto importanti neanche troppo tempo fa, no? Ha detto una cosa che sarebbe dovuta essere scontata, ma che all'interno del mondo della Chiesa non lo è stata fin quando non si è pronunciato al riguardo Papa Francesco, quando ha detto che ovviamente riconosce le persone omosessuali, e dicendo questo è andato contro, come sappiamo, la maggior parte delle menti, diciamo, ritenute pensanti della Chiesa, che invece disdegnano questo punto di vista di Papa Francesco, compreso il nostro Papa Emerito, Papa Ratzinger.
Ah, quindi, beh, quello se ci potesse vedere in qualche rogua insieme alle caldarroste e marshmallow sarebbe molto contento, penso.
Sì, però... infatti, sì, ha discusso molto con Papa Francesco al riguardo.
Ma infatti io sono dell'idea che un po' questo povero Papa sia un po' come Martin Lutero, no? Che abbia un po' dovuto ritrattare le sue tesi. Secondo me è uno di quelli che non si fanno, un po' il classico prete che non si fa il problema se una persona diversa si avvicina a Dio. Poi ognuno poi è libero di credere, il rispetto che crede, assolutamente. Questa non era, diciamo, la via viene polemica, era altro, perché come al solito più che altro dai modo a persone omofobe di poter giustificare il loro odio verso delle persone. Questa è sbagliata al di là del credo, poi comunque al di là dei dettami che una religione ti possa dare, le regole che comunque all'interno di una religione ci sono, però sapendo anche che tante persone comunque idiote o persone cattive comunque odiano, e avere un, come dire, un assist, no? Per utilizzare un termine calcistico, per poter poi parlare, per poter poi odiare legittimamente perché cioè, se lo dice la Chiesa che sono illeciti, quindi allora voi siete peccatori, quindi voi dovete morire, andrete all'inferno. Secondo me è un po' questo, non è tanto esprimersi, perché poi ognuno è libero, secondo me, di avere la propria opinione in ogni cosa, però secondo me utilizzare anche il cervello e capire anche un po' le dinamiche che possono scaturire poi delle dinamiche diverse rispetto al messaggio che uno vuole lanciare, secondo me. Ross, ti ho sentito un po' assente, tu cosa ne pensi?
No, allora io condivido pienamente quello che ha detto Silvia, chiaramente è un problema ancora una volta di posizione, no? Nel senso, come dici tu, se te lo dice la Chiesa, cioè diventa un po' come se fosse veramente scritto sulle tavole del Vangelo, e quindi purtroppo tende a giustificare veramente l'odio nei confronti veramente delle persone semplicemente sulla base o della razza, in questo caso appunto dell'orientamento sessuale. E questo io penso che nel 2021 non sia veramente più accettabile. E purtroppo ci dimostra di quanto ancora veramente la religione in generale possa essere usato come strumento per diffondere odio, per diffondere odio, e soprattutto per creare anche proprio un sistema sociale, no? Che crea dei vincoli e delle limitazioni. E comunque noi siamo in Italia, un paese che è fortemente cattolico, almeno sulla carta, alla carta, se così si può dire, pensando a un menù. E sì, da questo punto di vista sicuramente c'è stato un grandissimo passo avanti, un'apertura, come diceva Silvia, di Papa Francesco, ma ecco, anche le sue aperture chiaramente sono isolate, cioè nel senso l'hanno lasciato isolato all'interno di un contesto, di un'istituzione che necessita di fare una riforma, un'apertura, ecco. Ricordiamo che Gesù era quello che mangiava
con i lebbrosi, con le prostitute,
cioè, quindi voglio dire, ancora una volta da questo punto di vista direi che io penso che la religione abbia molto valore quando ci lancia dei messaggi, esatto, di fratellanza, di comprensione, di aiuto reciproco, in un momento veramente come quello attuale della pandemia ce n'è fortemente bisogno. Detto questo, ecco, in altri contesti, se deve essere messaggera di odio, no, ovviamente no.
Questa era un po' la notizia delle ultime settimane, a parte, diciamo, comunque la sospensione, poi torniamo alla cronaca e poi lanciamo un po' di buona musica, è stato sospeso anche il vaccino.
Lì volevo dire, esatto, proprio questa storia, perché devo dire che nei social, Marco, non so se tu te ne sei reso conto, ma c'è stata proprio questa impennata, no, di post pro contro, ancora una volta veramente i mezzi i social media diventano uno spazio all'interno del quale chiaramente le dinamiche, le posizioni si polarizzano, no? E questo però veramente fa il male di tutti, perché ancora una volta diventiamo partigiani di una parte piuttosto che dell'altra, senza chiederci seriamente che cosa c'è dietro, ecco.
Posso dire la mia in maniera molto cinica e cattiva? Se determinate persone non vogliono farselo, che non se lo facciano, almeno contraggono la malattia, muoiono, c'è più spazio per chi realmente si fida della scienza, come nel mio caso, come penso anche delle mie co-conduttrici, perché reputo che siano delle persone molto intelligenti, se no ovviamente non passavate il provino per essere le mie co-conduttrici, scherzi a parte, però sono dell'idea che alla fine è arrivato a un certo punto, a parte io non sono il tipo, ma penso neanche voi, di esprimere così liberamente la mia opinione sui social per poi aver, diciamo, adito a questa gente idiota che comunque circola sulle tue bacheche. Preferisco esprimere il mio parere in maniera molto meno, diciamo, riservata, ma anche se qualcuno nella vita reale me lo chiede, io sono favorevole, anzi mi metterei in coda per poterlo fare anche domani, e posso dirlo perché l'ho vissuto anche io in, diciamo, indirettamente. Anche mio papà ha fatto il vaccino AstraZeneca in quanto comunque dipendente statale e non ha avuto tutte queste controindicazioni, che poi, come si può dire, qui chiudo per, diciamo, per non lasciare poi, lascio spazio alle mie co-conduttrici, anche un'aspirina può ucciderti, perché metti caso sei allergico a qualcosa, qualche componente all'interno di quel medicinale che ti può uccidere da un momento all'altro. Oppure, come vedo che la Rossella, comunque le sue vibes oggi sono abbastanza piene.
Sono molto forti le mie vibes.
Sei arrabbiata, Rossella. Se sento delle vibes così forti, ti sento abbastanza infervorata.
Non lo so.
E quindi dicevo un po' questo, che tornando anche indietro nella scienza, no? 200-300 anni fa, cioè gli scienziati che poi hanno portato al vaccino, coloro che hanno sperimentato, neanche loro sapevano cosa si mettevano. A maggior ragione, grazie a queste persone siamo arrivati ad avere le tecnologie che abbiamo oggi per poter poi aver sconfitto malattie per cui una volta si moriva, come il vaiolo e come tante altre, come la tubercolosi e via discorrendo. Quindi se gente non si vuole fare il vaccino, ben venga, più posto per noi. Non so come la pensate voi, ragazze.
Allora, io penso che vado io, Silvia, ma poi dopo ovviamente ti lascio la parola. Sono,
prego,
convinta,
cara.
Sono convinta che chiaramente su tante questioni e su questo, da questo punto di vista, quando si parla di scienza, purtroppo ci vogliono delle conoscenze pregresse per capire come funzionano certe dinamiche, e ovviamente non tutte le persone ne sono in possesso. Ancora una volta, informarsi è sicuramente la chiave che ci permette di analizzare e di comprendere criticamente quello che sta succedendo, ma anche lì attenzione, perché leggere articoli sull'internet e che ne so, trovare spiegazioni tanto semplici che spiegano concetti così complessi, non sempre è un'informazione corretta. E da questo punto di vista mi chiedo, tutte queste persone che si informano online, che ovviamente, cioè, che all'improvviso riescono a capire concetti estremamente complessi pur non avendo veramente mai letto magari un libro di medicina, piuttosto che di biochimica, piuttosto che di quello che ti pare, di chimica in generale, per capire come reagiscono tra di loro. No, però
questa è gente che non avrà neanche letto un'avventura di Topolino,
ma
non riuscito a finire di leggere.
No, ma magari hanno letto, capito, Kierkegaard e Kant e magari ne sanno tanto in un altro ambito. Ancora una volta, occhio, io non voglio dire che chi non ha studiato non è capace di comprendere concetti complessi, perché questa sarebbe una esagerazione, una semplificazione. Però ancora una volta, formarsi un'opinione in merito a un qualsiasi argomento richiede tempo e richiede la propensione ad affrontare argomenti complessi di cui non abbiamo gli strumenti magari inizialmente per leggerli e per capirli, per cui anzitutto cerchiamo di diffidare dalle spiegazioni che ci risultano troppo semplici, E comunque cerchiamo di fare sempre riferimento a fonti che sono sicuramente accreditate. Ora, per quanto riguarda AstraZeneca, nello specifico, ovviamente il nesso causa-effetto è tutto quanto da dimostrare. Come sappiamo, l'Agenzia Europea del Farmaco sta valutando appunto questa nel merito appunto la sospensione per verificare se c'è una causalità oppure no. Detto questo, cioè, nel senso, comunque nel frattempo ci sono anche altri vaccini che verranno appunto somministrati. Adesso AstraZeneca no, ovviamente è stato sospeso, però ricordiamo, cioè nel senso che per esempio nel giro di 4-5 settimane dovrebbe forse essere autorizzato anche il vaccino russo, lo Sputnik. Da questo punto di vista io penso che il contributo della ricerca scientifica sia sempre solo uno, cioè quello di preservare veramente di salvaguardare la salute delle persone. Che venga dall'Inghilterra, che venga dall'America, che venga dalla Russia, che venga da dove vi pare, cioè se effettivamente supera i test dell'Agenzia Europea del Farmaco e l'Agenzia Italiana del Farmaco, a quel punto vuol dire che è stato testato e che risulta valido. Che non significa ovviamente che non ci possano essere delle complicazioni se vi fate il vaccino, ma ovviamente sono delle situazioni che eventualmente accadono sporadicamente. Detto questo, che è uno spiegone veramente immenso, lascio la parola a Silvia, ma poi dopo mi riservo il tempo per parlarvi di un'ultima notizia di attualità.
Vai Silvia, tutto tuo.
Allora io cercherò di essere più concisa possibile. Mi ricollego al discorso che faceva Rossella, quindi è ovvio che io, per esempio, come tante altre persone che non abbiamo studiato ciò di cui si parla da un anno a questa parte, è ovvio che non potremo mai giungere alla conclusione. Io parto sempre con una grandissima riserva nelle opinioni che mi posso fare, informandomi dai siti giusti, o perlomeno quelli che ritengo giusti, e sentendo parlare chi veramente ne sa più di me, quindi i virologi, ma anche qui si è detto più volte, si è sentito tutto, il contrario di tutto, posso sentire persone vicina alla mia famiglia, professioniste del settore che mi possono spiegare cosa succede, ma anche qui è un punto di vista, per carità, di un professionista, ma è sempre una opinione delle tante, di quelle che si sentono, quindi sono sempre pronta a ricredermi qualora dovesse giungere una notizia certa, pronta a rovesciare le carte in tavola. Io credo che questa manovra dell'interruzione di AstraZeneca sia stata doverosa e comunque necessaria per portare chiarezza, come è giusto che sia, e credo che appunto la pressione pubblica e mediatica anche che si sono venute a creare abbiano portato a questa decisione, però già comunque l'EMA ha cominciato a pronunciarsi riguardo al fatto che non risulta ad oggi una causalità, ma ancora non abbiamo il responso certo, quindi staremo ad aspettare e comunque sì, arriveranno altri vaccini, si spera, Johnson & Johnson, Ursula von der Leyen ha annunciato che arriveranno altre 10 milioni di dosi di Pfizer, quindi all'Europa, poi all'Italia
ne arriveranno 1000 come minimo, ne arriveranno 2000 come al solito, come noi arriveranno sempre le briciole.
E comunque aspettiamo anche che magari altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, Israele, smettano di vaccinarsi al termine appunto delle dosi previste, così magari anche noi un giorno potremo finire
avere una vita
campagna
normale.
Vaccinale.
Esatto. Rossella, invece l'ultima notizia di cronaca che volevi lanciare prima della nostra favolosa canzone per poi parlare di casi umani, che
allora,
cosa volevi?
Volevo dare una notizia bella, perché abbiamo detto delle cose ovviamente che riguardano l'attualità, un'attualità che ci fa molto riflettere ovviamente, ma del resto penso che sia comprensibile, però mi riaggancio a quanto aveva detto la Silvia la settimana scorsa, ovvero lei aveva citato i premi Oscar 2021, come ben sapete la notte del 26 aprile qui in Italia, praticamente dalle 2 alle 5 della mattina, sarà possibile vedere questa, se non erro è la 93esima edizione di questa kermesse, che verrà fatta ovviamente più prevalentemente in DAD, didattica a distanza, no, volevo dire virtualmente. E però è notizia, insomma, di pochi giorni fa che tra le nomination
Rullo di tamburi
ci sono Matteo Garrone, ma anche la nostra Laura Pausini nazionale, che è stata nominata appunto agli Oscar come miglior colonna come miglior canzone.
E l'Aurora nazionale.
Sì,
ecco.
E quindi da questo punto di vista ho sentito oggi mentre stavo guidando un estratto di un'intervista che le hanno fatto, e mi ha fatto molta tenerezza il fatto che lei si sia commossa, perché cioè, ovviamente non si aspettava di essere nominata agli Oscar, già solo la nomina vale ovviamente come una vincita morale, no? E ha detto che si è messa a piangere dicendo che voleva condividere questo momento in cui ovviamente portava l'orgoglio italiano, le ha detto, appunto anche al di fuori. E per una ragazza che viene da un paesino dell'Emilia Romagna penso che sia anche un bel messaggio, no? E quindi ecco, volevo farvi riflettere su questo che secondo me è bellissimo, no?
Beh, sì, brava,
molto bella,
molto bene a dirlo.
Molto bene, sicuramente ci riempie d'orgoglio. Poi se è ancora una cantante dello spessore della Pausini, che può piacere come non piacere, però ricordiamo una delle cantanti italiane più famose al mondo, comunque in Latino America, in Messico è una delle cantanti più idolatrate, poi una delle poche che ha vinto anche i Latin Grammy Awards, quindi stiamo parlando, ha vinto da poco anche un Grammy Awards in America, quindi comunque stiamo parlando di una cantante che può piacere come non può piacere, però da diciamo un palmarès di premi non da poco, milioni di dischi venduti, quindi sicuramente un grande orgoglio per la musica italiana e soprattutto per il nostro paese. Ma facciamo così, no? Facciamo un breve break musicale, perché è stata una rubrica molto intonsa, come si suol dire, dei concetti, ma questa mi piace che siamo ancora attivi nonostante le DAD, nonostante la radio a distanza. Quindi però vi lascio con questa bellissima canzone di Dragon Bone con All You Ever Wanted, e ci sentiamo tra poco a parlare dei 10 tipi di trentenni single. Quindi buon ascolto sempre su radiofonica.com. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. Ben rientrati su civic97 radiofonica.com. Questa la devo dire, Rossella, la devo dire, no, perché lei è molto carino il discorso che ha fatto Rossella, ma come al solito, no, che lei vuole fare tanto, l'ha castigata come al solito, come bella della ragazza dell'Emilia Romagna, e poi dice: ragazzi, sono tentato perché così almeno vedo qualche bel figone. Queste cheat di qualcuno qua in redazione.
Vabbè,
che
però,
parla
non... dai, adesso sì, possiamo dai Marco, però possiamo dirlo che sicuramente sono molto contenta della nomination di Laura Pausini, di Matteo Garrone, no?
Però... Sento gli specchi che si incrinano, Rossella, tanta come ti arrampichi.
Però no, vabbè, volevo solo dirvi che insomma anche lì insomma ci sono, è anche un'occasione in cui uno magari si può rifare veramente... Si può rifare gli occhi, no? E quindi da questo punto di vista, sinceramente, perché no? Perché no?
Beh, se mi inquadrano un Bradley Cooper, di certo non è che sicuramente
penso
a Laura
Pausini. Ovviamente. Il problema è che purtroppo non sarà in presenza, cioè saranno tutti quanti collegati a distanza, quello che ho capito. Ora toccherà vedere, però io comunque vi dico che un occhio ce lo butto.
Un occhio, anche due, anche il terzo occhio, quello olistico, ci
esatto,
butti
quello
sui figuoni.
Sì, immagino.
Proprio quest'anno che eri stata invitata in presenza, Rossa, gli Oscar, mannaggia, hanno fatto a distanza, non
guarda,
puoi vedere nessuno.
Infatti, guarda, veramente sono veramente devastata, perché veramente, cioè, sinceramente non me l'aspettavo. Guarda, proprio...
Ma a me mi aveva chiamato il mio amico Steven, mi aveva Spielberg per gli amici, il mio amico Steven mi aveva chiamato per accompagnarlo, quindi però gli ho detto: no Steven, purtroppo c'è il Covid, qui in Italia è una situazione abbastanza pericolosa, non posso, però l'anno prossimo volentieri ti accompagno, dai, così almeno ti accompagno, così, visto che io i casi umani ne incontro talmente tanti, E.T. visto così, possiamo fare un nuovo film dopo E.T. l'extraterrestre, il caso umano terrestre, no, facciamo un nuovo C.T. il C.T. invece di E.T. allora, C.T. il caso umano,
se vuoi puoi fare finta che anche tu non li guardi, cioè se vuoi, però non sei credibile, Marco, va bene?
Che anche cosa? Tu. Non sono credibile. No, ma io lo dico, però quando lo dico io sono basico, tu capito? Dopo mi bacchetta perché io dopo Marco sempre a guardare solo i figli e solo a guardare i manzi, capito? Poi dopo lei è come me, capito? Però lei si nasconde, capito? La furbetta, la toscanina qua si nasconde dietro un dito, si nasconde. Vabbè, però facciamo così, dai, andiamo avanti, che sennò ci perdiamo in chiacchiere e ovviamente i nostri ascoltatori sono curiosi di sapere cosa diremo questa sera. Tanto per cambiare, parliamo di casi umani, no? Come il Covid ormai da quasi un anno è diventato una certezza, che i casi umani però non ci hanno abbandonati. Se prima o poi con il vaccino riusciremo a sbarazzarci del Covid, dei casi umani ancora il vaccino non è stato sperimentato. Allora, andiamo avanti con questa rubrica. Questa è bella, questa me la rivendo. 10 tipi di trentenni single. Diciamo che infatti a 30 anni, quindi... tra qualche anno li avrò anche io, vabbè, tra qualche anno, 31 quest'anno, però va bene, diciamolo così tranquillamente.
Con la massima sincerità, no?
Apriamo il nostro cuoricino. A 30 anni molti ragazzi non hanno un lavoro e la politica si gioca molto su questo fronte. Quello di cui non si parla sono quei trentenni che non hanno uno straccio di relazione sentimentale, sono single come i numeri primi e nessuno schieramento politico se li caga. È vero, c'è da specificare che la singletudine è una condizione che varia molto da persona a persona. Ingiuramente siamo portati a distinguere due tipologie di single, per scelta e per scelta degli altri. Ci siamo fino a qua, no ragazze, che ne dite? Allora, voglio leggervi la prima, del trentenne single che è quello che non si accontenta, quindi sarò io forse, bello, va bene, questo sono io, bello, figo, con un buon lavoro, intelligente, pieno di argomenti, sensibile, spiritoso, ma tuttavia single, ragazze, sono io, cioè veramente...
il numero uno in tutti i sensi.
Il suo problema è desiderare un partner alla sua altezza, ecco, forse devo volare più basso, ho capito. Arrivare ai 30 anni sente il peso del tempo che passa, soprattutto se donna o anche se uomo, perché nella perfezione della sua vita a quest'età era prevista la costruzione di una famiglia. Beh sì, diciamo che ho molte pressioni familiari, no, perché come vi ricordiamo la scorsa settimana è stata anche la festa del papà e mio papà mi ricorda sempre che la mia età aveva già 23 anni, bla bla bla, tu ancora che fai il finto universitario, che fai ancora l'adolescente, sarà il caso che metti la testa a posto, che ora che ti trovi un compagno per la vita, ho detto sì papà, faccio prima diventare il nuovo amministratore delegato di Microsoft, io ho detto, piuttosto che trovare un compagno di vita.
O prendi un cane, che è un buon compromesso.
No, perché poi sì, forse il cane è meglio, perché almeno non mi tradirà mai. Un altro può essere la numero due, quello che ci dirà la nostra Silvia, no? Qual è l'altro caso umano trentenne single?
Quello che odia è l'altro sesso, che sia misogino o misandrica, restano single perché pur essendo eterosessuali, l'altro sesso a loro fa proprio schifo, da un punto di vista umano, non per quanto concerne il sesso, che ogni tanto prendono volentieri, qui ragazzi... Ma io non ho 30 anni, però perché mi rivedo in questa rubrica?
Perché sei matura, perché sei più matura.
C'è qualcosa che non va.
Beh, diciamo 30 anni è preso un po' come numero, però sono un po' i casi umani, no? Un po' delle motivazioni per cui tu sei single, ma non per scelta tua a volte, ma anche per scelta degli altri.
Certo. Ma se le due cose si fondessero? Io non comincio a non distinguere più dove finisce una cosa e ne comincia un'altra, mi sto un po' preoccupando.
Io non ho appuntamento dalla caduta delle Torri Gemelle, quindi Silvia ci possiamo fare compagnie. Cioè, ti dico solo questo. Rossella, vai con la numero 3.
Allora, la numero 3 è quello che è appena uscito da una relazione infinita. Arriva ovviamente il momento della vita delle coppie storiche in cui si deve risolvere un dilemma. Si fa il grande passo o ci si lascia? Oh, ma voi ci credete a questa cosa dei 7 anni, che dopo 7 anni le coppie o si sposano oppure si lasciano? Vabbè, questo magari poi me lo dite dopo. Comunque, per grande passo, ovviamente, intendo niente, visto che inconsapevolmente l'hanno già fatto 15 anni fa, durante la gita di seconda superiore. Tuttavia soffrono il peso di avere un bagaglio di esperienze sessuali simili a quelle di un testimone di Geova, e allora si lasciano e tornano single quando non c'è più trippa for gatti. Scusate, l'ho detta mezzo in inglese, volevo dire trip for cats, però la verità,
trippa for gatti.
Visto che tutti quelli che per anni hanno sbavato ai loro piedi, ora ovviamente si sono fidanzati. Allora, può capitare, spero di no, però, cioè, in senso, può capitare magari di interrompere una relazione magari quando si è già più grandi. E da questo punto di vista, nel senso, non lo so, però mi immagino che sia possibile, soprattutto, sai, quelle coppie che magari si mettono insieme quando sono piccoli, giovani, no? E magari veramente, cioè, non hanno mai sperimentato prima, e poi dopo a un certo punto vanno in crisi perché magari non conoscono quello che succede al di fuori, quindi può essere anche una reazione, no?
Sì, può essere anche secondo me che è meglio essere singola, no? Aver vissuto pienamente la giungla della singolitudine, perché poi quando tu sei abituato, no, nel tuo piccolo urticello, no, che quindi il tuo recinto, poi dopo una certa vieni scaraventato fuori da quell'urticello, quel recinto che ti hai ricreato, un po', e ti ritrovi nella giungla, no? Allora è meglio, da un punto di vista, stare sempre nella giungla, perché trovi quel momento di pace, no? Però sei sempre col chi va là, no? Perché aspetti sempre che ti arrivi la tigre che ti sbrani, però tu da single sai sempre come sviare la situazione. Quindi sotto questo punto di vista, secondo me, essere fidanzati per troppo tempo poi lasciarsi male, perché comunque hai perso tante esperienze, o comunque quando passa il tempo sei meno giustificato anche a fare determinate cose, no? Quindi provarci spudoratamente con un ragazzo o con una ragazza che ti piace ad una festa, cioè quelle cose che tu hai, oppure
poi,
mi era capitato
anche il fisico dopo un po', non nel nostro caso Marco, ma per molte altre persone a un certo punto li abbandona, no, il fisico, e quindi diventa anche difficile essere appetibile per gli altri,
perché poi il fisico abbandona loro, dipende,
esatto,
perché poi questi si lasciano andare, capito? Col fatto, certo, che sono single, quindi mettono su quei ciambelloni al posto dell'addominale, no? Quindi è anche difficile, perché sono poco appetibili a livello sessuale, che quindi è un'altra, diciamo, discrimine, e senti che termine, discrimine importante.
Mamma mia, altro che trip for cats.
Beh, io vado sul classico aulico proprio, no? Oppure un altro può essere quello asessuato, ovvero quello che a lui i rapporti umani non interessano, specie se vanno oltre la sfera amicale. Di solito fa o l'ingegnere informatico o l'assicuratore.
A me queste persone fanno molta tristezza, devo essere onesta, e un po' mi spaventano, perché dai, non è possibile che tu proprio non provi è triste, cioè vivi una vita veramente triste se non provi attrazione, se non senti desiderio, non lo so. E non è che poi dopo a 30 anni si spegne, cioè questo o ce l'hai o non ce l'hai, ma dalla nascita.
O un altro posso essere, questa ve la rubo, perché potrei essere anche io quello disperato, no? Quello che tic tac sempre risponde ai suoi messaggi su Meetit. No, non sono così disperato ancora, fortunatamente. Ogni volta che un suo amico si sposa, sorella, amici, considerate che tra ieri e l'altro ieri ho sentito due mie amiche che non sentivo da un po' di tempo, e entrambe mi hanno detto che si sposano il prossimo anno.
Wow! Allora, il prossimo tutta vita. Marco, guarda che si rimorchia matrimoni.
No, io ho già detto che voglio due bottiglie di gin solo per me, io ho detto, quindi, cioè, io ho detto venga al tuo matrimonio, basta che non è d'estate, io ho detto che io ho l'open bar, io ho detto le mie due diciamo clausole per partecipare a un matrimonio sono sempre quelle fisse estate, ma dai. No, ma pure le mie amiche che mi fanno, ma dai, ti lascio il più uno, così casomai vieni con qualcuno, così ce lo presenti. Ho detto guarda fai prima a spendere guarda, fai prima a spendere quello che potresti spendere per un mio più uno. Gli ho detto, guarda, spendimelo per un open bar. Guarda, sono più contento.
Ma
io
comunque, guarda, c'ha ragione Silvia, perché ai matrimoni si deve andare da single, perché poi dopo lì, Marco, conosci, capito, la gente,
brava,
il cugino, l'amico del marito, cioè, capito? No, ci deve andare da single lì, Marco, non puoi portarti il più uno lì.
va bene, ascolterò i vostri consigli. Poi dopo, ovviamente, dicevo che poi, proprio per il fatto che molti amici si sposano, un po' del tuo fisico cede e la speranza si affievolisce. Ancora un paio d'anni e poi organizzerai un viaggio in qualche paese povero per comprare una sposa o un toy boy. Vabbè, i toy boy vanno sempre di moda, anche quando si è disperati, secondo me. Perché sono un po' come le piante grasse, sono facili da gestire, no? Li annaffi quelle poche volte, però rimangono sempre in fiore, capito? Non come le piante, che ne so, delle rose, delle orchidee, no? Che vogliono più cure, no? Invece un toy boy è come una pianta grassa, non necessita di grandi cure, no?
Sono d'accordo, io sono d'accordissimo, guarda.
Comunque poi questa parte della rubrica ha un po' della canzone Ringo Starr dei Pinguini, eh? Non so. Vero. Se ce l'avete presente, però sì, parla del fatto che a 30 anni non ci si sente realizzati, magari vedi gli altri che si sposano, fanno figli e tu, come dice la canzone, ti incazzi se non indovini all'eredità, quindi è un po'...
Sono l'eterno adolescente, sì, siamo un po' tutti eterni adolescenti quando ancora la società ci impone, ma noi siamo contro questi dettami della società, siamo contro questi cliché, quindi proprio ho lanciato la canzone giusta, quindi facciamo un breve break musicale con Phineas con American Cliché. Noi che siamo contro questi cliché, andiamo con questa bella canzone e rientriamo tra poco.
Ok. Songs to be anything but lonely. In a couple weeks you'll own me. Too tired to sleep.
Siamo rientrati dopo American Cliché, stiamo parlando di cliché come al solito, perché a noi ci piace un attimino sorseggiare il cliché, quindi torniamo a parlare dei trentenni e del caso umano, perché alcuni trentenni sono ancora single, o per scelta loro o per scelta degli altri. Quindi continuiamo questo talk e qui lascio la parola alla nostra Silvia per continuare questa fantasmagorica classifica dei casi umani. Quindi Silvia, tutta tua la numero 6.
Quello che se la gode, ormai si sa che i 30 sono i nuovi 15 e via a rimorchiare in discoteca. Costui trascorre una vita meravigliosa, o costei anche, invecchiando senza rendersi conto che per quanto uno sia giovane dentro, la biologia è inesorabile. Quindi o continua così fino alla morte o si ritroverà troppo vecchio per figliare. Poi ci sono i maschi, loro sono più fortunati, ecco, un po' come dicevano Bridget Jones, no? Bridget, tic tac, no? Gli dicevano alla cena delle coppiette durante il film, quindi è un po' sì.
Comunque vi dico, biologico. Anche mia mamma mi assilla con queste storie, eh? Comunque, e comunque vedo amiche che hanno figli e quindi inizio a temere, ecco, anche io sento un po' questa paura, no? Che poi è un condizionamento psicologico, non lo so, veramente profondo, che agisce veramente a livello subliminale, mi spaventa.
Ah, oppure mi riviene in mente, tanto per faccio questa breve parentesi, non so se ve la ricordate, quella pubblicità un po' vecchia dei primi anni 2000, dove c'è un papà al supermercato con questo bambino molto maleducato che inizia a urlare, quindi, e tutti lo guardano perché non sa cosa fare, ed è la pubblicità dei preservativi. Vedi, quella sera poi... Vedi, quella sera forse era norvegese, perché non era, o in inglese, proprio c'è questa voce narrante sotto che dice: se quella sera invece l'avessi usato, come sarebbe stata la tua vita? Sicuramente migliore. Vabbè,
avrei diciamo... una storiella simile da raccontare, ma non faccio perdere tempo, casomai offline la racconto.
Oppure un'altra può essere la numero 7, Rossella. Vai, tutta
allora,
tua.
Alla posizione numero 7 troviamo che quello che è single per colpa dei genitori. Ora, qui però vorrei capire bene com'è possibile, però vediamo cosa ci spiega questo nostro decalogo stilato da, ovviamente, il dottor Marco Piscedda, esperto in, ovviamente, dottore
sociologia.
In sociologia, maestro di vita e tutto quanto, laureato all'Università della Vita. Allora, i genitori possono boicottarlo a vita, non solo quando sono contrari magari alla sua omosessualità, passione per l'interracial oppure voglia di mielfone o paparini, ma anche quando il partner che propone non rientra nel dizionario ben pensante delle derive sessuali, sono comunque capaci di volere il meglio per lui, obbligandolo ovviamente con il loro ostruzionismo a perdere ogni interesse, ogni ovviamente flirt, ogni amore sostanzialmente. Allora, a me questo non è mai capitato, però mi spaventa, perché secondo me è molto possibile, cioè è più probabile di quanto uno non possa pensare.
E però qui bisogna pensare, sono i genitori che boicottano o è il figlio che si fa boicottare?
È nato prima l'uovo o la gallina? Beh, dipende un po' se poi il figlio si trova dei casi umani, ovviamente, poi, come dice anche la Silvia, io sono un po' della dottrina silviana in questo caso, no? Dipende un po' anche di che tipo di caso umano porti a casa, no? Perché se ti porti a casa l'ennesimo caso umano, ovviamente i tuoi genitori si augurano che quello non sia il pro il futuro genero o la futura nuora, no? Un po' quello si augurano. Ma dove la vi siete conosciuti? Tipo, no, qua ero ubriaco in un bar e ci siamo conosciuti, siamo andati a letto la prima sera, ci siamo piaciuti e stiamo insieme, no? Quelle cose, capito? Quelle domande che ti fanno sempre i genitori per capire in che deriva hai conosciuto quel caso umano, no? E poi si spiegano tante cose nella vita. Un'altra cosa può essere quello che non riesce a essere fedele, ovvero che è la base di qualsiasi relazione solida, il tradimento occasionale. Ma lui non vuole accettare questa regola e decide che non si tradisce, si lascia, quindi si fidanza, resta insieme circa un anno e appena arrivano le tentazioni della bella stagione torna single, fa così dalle medie.
È un'altra disposizione questa.
Sì, ma ci sono tantissimi che veramente sentono il richiamo della primavera o dell'estate, adesso magari in questo periodo che c'è il Covid un po' meno. Però ragazzi, ce ne sono tantissimi uomini e donne che sentono il richiamo dell'ormone estivo, e che ovviamente lasciano per poi riprendere tutto quanto da capo, ma la pausa estiva è fondamentale ovviamente per loro.
Ma io allora ci avrò il fuso orario di Miami, no? Perché io ho sempre le caldane, della bella stagione. Si vede che sono settato sul fuso orario sbagliato, secondo me, equatoriale.
Ma secondo me anche questo lockdown ha mandato all'aria tutti gli stereotipi delle stagioni, degli ormoni, eh? Cioè qui appena uscivamo per andare a comprare una busta di latte ci partiva l'ormone, quindi anche qui bisogna parlarne, secondo me, degli effetti del lockdown.
Oppure c'è quello che aveva come me un passato glorioso, no? Oppure quello che impennava il motorino, quello che aveva, diciamo, per una ragazza aveva, diciamo, il lato A e il lato B, i più grandi e più belli della classe. Alla soglia dei 30 anni il motorino non può più permetterselo e, diciamo, i lati belli femminili sono un po' scesi per forza di gravità, quindi ha perso un paio di treni per Toser e ora vive di ricordi da solo.
Madonna, sento una musica al violino di sottofondo, triste, melanconica.
Però vi posso dire, che, cioè, conosco un paio di belloni e bellone che poi dopo veramente scavallati gli enta sono veramente diventati, cioè, le persone più normali al mondo, cioè non belle, per carità, non brutte, però, cioè, tutta sta gran bellezza che gli davi quando erano giovani non ce l'hanno più i maschi. Allora, uno mi piaceva tantissimo, l'ho rivisto, era senza capelli, cioè perdeva veramente il 90% del suo charme, veramente. Stessa cosa per una ragazza che era la bella della scuola, che poi è diventata, cioè, non lo so, una ragazza normalissima, cioè, poi tra l'altro sempre vestita in modo molto sportivo, quindi è strano veramente, sorpassati gli enta come cambi, no? Per alcuni che magari erano più sempre sotto i riflettori quando eri più piccolo, poi dopo invece gli ritornano alla normalità.
A me viene da fare come Nelson dei Simpson, quando li vedi, capito? Quindi proprio ti metti lì col dito indice e dici chi è fatto bene, così ti impari a essere troppo figo e a me mi eclissarmi, vedi? Quindi questo è quello un po' che mi... Vedi, ci stava abbastanza bene come dettaglio. Però allora facciamo così, un breve break musicale. Quindi abbiamo concluso questa rubrica del... non l'ho detto l'ultima.
Manca il decimo posto, Marco, l'ultima posizione.
Vai, questa la lascio a Silvia, tutta sua. Mi sono scordato, non l'avevo proprio considerato la numero 10. Vai Silvia.
Ok, e poi termino con una perla di mia zia, ma prima leggo la numero 10. Quello che non ha trovato quella giusta. Ragazzo, ragazza, normali, solo trentenni single alla ricerca di qualcosa di meglio di quello che hanno visto finora.
Ecco, questi siamo tutti noi.
Esatto, e concludo con una fantastica frase che mi disse mia zia 3 anni fa quando ho compiuto 20 anni, tondi tondi, mi dice: goditeli questi 20 anni, perché poi a 30 comincia il decadimento. Io ho detto: madonna mia zia, ma così presto? Pausa, silenzio, poi mi fa: no vabbè dai, diciamo a 35. E qui io chiudo la rubrica.
Quindi c'ho ancora tempo, 4 anni, ok? No, scusate, allora quindi io c'ho ancora 4 anni di gloria da gestire, va bene, grazie per la zia di Silvia per ricordarmi queste bellissime cose.
Allora,
ciao zia di Silvia. Allora, torniamo quindi con una bellissima canzone di Dua Lipa con We Are Good, ci sentiamo tra poco con, diciamo, un aspettando Hollywood, aspettando la notte degli Oscar con la nostra Silvia che ci lancerà un po' di spoiler, un po' di notizie varie su quello che sarà la notte degli Oscar in versione dad. Buon ascolto con Dua Lipa con la sua We Are Good, a tra poco su Civic 97.
I'm on an island, even when you're close. Can't take the silence, I'd rather be alone.
Ed eccoci rientrati, vi do questa bellissima canzone di Dua Lipa con la sua We Are Good. Noi siamo buoni, quindi parlando di buoni, parlando di persone che aspettano come me con i popcorn, e qui voglio la musica, voglio tipo sottofondo dei popcorn, Rossella, quando la trovi, proprio mentre ascolto la Silvia che mi parla di qualcosa che amo e comunque mi sta facendo compagnia in questi mesi di quarantena forzata, sperando che a maggio si possa tornare a una vita normale, perché un po' questo è l'augurio che ci facciamo tutti, visto che aprile ci siamo quasi, maggio ovviamente speriamo che riaprano un po' le gabbie, perché veramente sembriamo degli orangutani in delle gabbie più piccole di loro, questa è un po' la nostra fine. Silvia parlerà di noi, della notte più glamour, più bella e costellata, lo posso dire perché Rossella si nasconde dietro un dito, dei boni, cioè la notte dove vedremo i boni con i loro tuxedo, con i loro completi, e io e Rossella sbaveremo come due lumache dopo una notte di pioggia.
Ma saremo in tre, comunque, io mi aggrego, insomma, gli occhi mi sono rimasti per fortuna e forse anche un briciolo di ormoni, ma quello magari lo scopriremo più avanti nel tempo, chi lo sa, però non voglio tergiversare, insomma. E, ma guardate, secondo me Rossella ci rimarrà male, perché io volevo parlare questa sera dei riconoscimenti che sono stati portati alle donne agli Oscar. Infatti due donne sono state candidate alla miglior regia, una è Chloe, io credo che il cognome sia Zhao, la dico un po' alla cinese ma non so se è cinese,
e Cinesua.
Scusami, è vero, ho sbagliato.
Hai sbagliato pronuncia.
Vedi, magari la zecco da una parte ma la sbaglio dall'altra, questa è l'età. E un'altra è Emerald Fennell, e mai prima altre artiste avevano potuto raggiungere un tale obiettivo. Queste due donne sono rispettivamente la sesta e la settima donna ad essersi vista accordata una chance nella competizione più ambita, appunto quella degli Oscar.
Cioè, mi stai dicendo, Silvia, che in 93 edizioni, cioè solo 6-7 donne sono state nominate come miglior regia? Cioè, pazzesco.
L'hai detto un po' alla D'Urso, quindi mi stai dicendo, cioè lei stai dicendo, ti mancano solo le luci, Rossella,
no,
la prossima volta...
Ragazzi, cioè in 93 edizioni che solo 6 donne siano state nominate come miglior regista è veramente... cioè è un rapporto 1 a 10, quasi.
Beh, donne registe è vero, comunque anche nel mondo del cinema secondo me è un mondo prettamente maschilista, quindi sicuramente dopo un po' il Me Too, comunque dove sono venute fuori un po' di dinamiche che rimanevano un po' nel retrovia, no? Le dinamiche che se un'attrice volesse fare successo doveva comunque diciamo chinare un po' a favori sessuali nei confronti di questi big produttori delle case cinematografiche o a dei registi, e comunque è vero, poche donne hanno varcato quella soglia o hanno comunque avuto dei riconoscimenti così grandi come quelli degli Oscar, no? Perché che io sappia penso rispetto comunque, vabbè, a una categoria che è sempre rimasta come miglior attrice non protagonista, un po' il gender maschio-femmina, però migliore attrice, miglior regista donna, non l'ho mai sentito, penso neanche in Europa comunque, cioè se vado a vedere il Festival di Venezia, Cannes, o comunque anche il Festival del Cinema di Berlino, comunque il Leone l'Orso di Berlino, cioè non mi vengono in mente registe però, famose.
Già lì, scusa, e poi dopo lascio la parola a Silvia, però già lì, capito, nel senso, le categorie sono meno mainstream, per cui magari ci sta che fossero candidate anche registe di cortometraggi, capito? Cioè, non sono solo filmoni necessariamente, però gli Oscar sono veramente la cerimonia per antonomasia, no? E è veramente, cioè, non lo so, mi ha fatto molto riflettere, Silvia, questo che hai detto, cioè che solo sono la sesta, settima donna, insomma, che sono state candidate come miglior regia. Mi ha veramente stupito questa cosa, non pensavo.
E la cosa più triste secondo me è il fatto che queste due donne appunto hanno ricevuto le candidature proprio dopo che c'è stato un grandissimo movimento di protesta al riguardo, non solo il Me Too di cui parlava prima Marco, ma nell'ultimo periodo le voci femminili si sono fatte sentire molto molto di più, hanno gridato per farsi riconoscere ciò che è giusto che venga riconosciuto. E infatti le registe donne magari se ne possono vedere un po' di più, come dicevi tu, Ross, per quanto riguarda le regie per i cortometraggi oppure per i documentari in altri festival, ma ecco, sì, nell'ambito degli Oscar le donne sono state molto poco considerate. Recentemente un'altra è stata Greta Gerwig, che ha diretto la Lady Bird con Saoirse Ronan, oppure però mi vengono in mente altre registe, una storica è la nostra Lena Wertmüller, ma negli anni 90 c'è stata anche Jane Campion, regista di Lezioni di piano, un altro film in costume che ha vinto degli Oscar. Quindi ecco, però i nomi sono veramente, cioè letteralmente si possono contare sulla punta delle dita, e è triste, però speriamo che questo farsi sentire porterà a un cambiamento, a una svolta che c'è stato, che c'è comunque in questi anni, anche per quanto riguarda la comunità LGBTQ+, oppure anche per le minoranze etniche. Si stanno facendo dei passi in avanti piccoli, ma che spero porteranno a grandi cambiamenti. E si parlava ultimamente anche nell'introdurre un'altra categoria negli Oscar, che è quello della miglior regista donna. E questo ha sollevato delle polemiche, qualcuno dice non è giusto, perché comunque donne e uomini dovrebbero battersela alla pari all'interno di una stessa categoria, che è quella della miglior regia, perché per forza introdurne un'altra che specifica il genere. Però altri dicono, beh, comunque potrebbe essere interessante, potrebbe aprire a un ventaglio maggiore di proposte cinematografiche, insomma è un po' da decidere, però io sono contenta che questi riconoscimenti saranno dati, spero, a queste donne. Intanto comunque le candidature ci sono e non gliele toglie nessuno, e sono molto contenta che sia stata nominata Zhao, perché appunto ha diretto Nomadland, che è un film con Frances McDormand, che è un'attrice secondo me molto brava, che pochi anni fa, non so se l'avete visto, è stata la protagonista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri.
Visto, molto bello come film.
Infatti sono contenta che la nostra cara amica Frances, che salutiamo, abbia preso parte a questo film, che sono molto curiosa di
Frances,
vedere.
Anche Steven ci ascolta sempre, ci sta salutando in questo momento, ha detto si sta svegliando in questo momento e ci sta ascoltando, no? nella sua villa Beverly Hills sta ascoltando Civic 97, sì, vogliamo molto alto noi.
Ah, ma certo, ma sei in videochiamata con lui proprio, in questo momento, Marco,
Ve l'ho detto, Steven mi vuole come attore protagonista del suo nuovo CU, il caso umano terrestre, cioè dopo il T-Let's
mandiamo la sceneggiatura.
Io vi voglio come attrici, vi voglio come attrici non protagoniste, vi voglio come vi voglio entrambe con la bicicletta, col cappuccio, e noi che vogliamo sulle biciclette, no?
Cappuccio ce l'ho.
Ecco, appunto, vedete, quindi io dopo il CU, il caso umano terrestre, proprio veramente abbiamo raggiunto dei livelli molto alti, abbiamo raggiunto come al solito, quindi sicuramente sarà una, poi cioè anche da ieri lo dicevamo prima, sarà anche una delle primissime dopo quasi un anno di Covid, comunque dopo l'anno, non mi ricordo se l'anno scorso qui abbiamo la nostra Silvia che è più ferrata, l'anno scorso si sono tenute, si è tenuta la notte degli Oscar, è avvenuta prima del Covid. Era in
sì,
presenza,
normalmente, all'ultimo. Perché era febbraio e quindi vero. È stato poco prima, un po' come il nostro festival di Sanremo. Noi, diciamo, Sanremo per noi è l'Oscar dei poraci, cioè, però come
very poor people, dopo invece di very important people, very poor people, veramente.
Via, ma c'è qualche altra particolarità che ci vuoi dire su questi Oscar, su questa nuova edizione?
Allora, io vorrei ribadire il fatto che, parlando sempre dell'Italia, no? Che Pinocchio di Matteo Garrone è stato ufficialmente candidato nella categoria trucco e parrucco e io sono felicissima perché... Si chiama così? E io sono felicissima perché non so se l'avete visto questo film, ma merita veramente... perché ci riporta un po', no, al nostro immaginario fanciullesco quando vedevamo Pinocchio, leggevamo la storia, insomma, e sono molto molto felice anche perché questo film è stato realizzato con l'ausilio di pochissimi effetti speciali. E infatti sono veramente felice di questa cosa e la candidatura è meritatissima e spero che la porteranno a casa, come anche la nostra amatissima Laura, come dicevi tu giustamente prima.
Anche
Rossi.
Lei ci ascolta tutte le sere,
sì,
anche lei
sì,
è
sì,
una
sì.
nostra ascoltatrice, sì, ci saluta e la tiene come Todas, come Diego, che disse un famoso punto. Adoro.
Grande Laura, grandissima.
La tengo come Todas, lì ha raggiunto dei alti livelli della sua carriera che ho adorato a livello di trash incredibile. Non so se vi ricordate quell'aneddoto, però se ve lo siete persi andatevelo a cercare su Trash.
È storico quello, bellissimo. L'ho adorata.
Dopo aver detto che la tengo come Todas, lo tengo come Todos, ovviamente mi sa che siamo arrivati quasi in chiusura del programma.
Amondi, sì.
Siamo arrivati in chiusura e allora ha detto proprio all'Emiliana, proprio allora facciamo così, noi ci sentiamo la prossima settimana i martedì sempre su radiofonica.com. Oh, l'ho detto bene ragazzi, l'ho detto
ammazza,
proprio
la trovo io che sono mezza romagnola, quindi sì,
sono stato abbastanza un po' caricaturale, però ce l'abbiamo provato. Allora vi lascio con questa bellissima canzone di Sophie and the Giants con Right Now. Al mio 3 ci salutiamo, 3, 2, 1,
ciao.
Used to pull my lives, outrun throwing knives, but it's over now, over now. Been down deep so long, giving that up, 'cause enough's enough, but it's over now, over now. When I said it out loud, it wasn't a...
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di Radiofonica. So it came back louder. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.